Supercalifragilisticexpialidocious, se lo dici in fretta sembra un gioco assai gioioso. Supercalifragilisticexpialidocious, lallallero, lallallero, lallallallalla. Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera ovunque voi siate, miei piccoli amici, ma sono io, il vostro Topo Lego. Pronto per un'altra nuova puntata sulle magiche frequenze di Container Radio, la migliore radio web del mondo. Come state? Tutto bene? Oh, beh, so che vi è piaciuta moltissimo la puntata scorsa. Beh, che dirvi, siamo proprio una bella squadra e ringrazio tanto Andrea Collalto per ospitarmi ogni 15 giorni qui, puntuale, il sabato e la domenica, oppure, quando volete, potete cliccare sul mio visino, sulla mia piccola foto nella pagina web di Container Radio e potete riascoltare tutte le puntate passate e staremo insieme, se volete, anche tutti i giorni. Bene, 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 bene. Con questa nuova stagione abbiamo dato il via a una nuova rassegna. Vi voglio raccontare chi sono stati i grandi autori di libri per l'infanzia, per bambini e ragazzi dei tempi passati. Abbiamo iniziato con Beatrix Potter ed ora voglio continuare con Hans Christian Andersen. Hans Christian Andersen, nato nel 1805 e volato in cielo nel 1875, è stato uno scrittore, un poeta e un drammaturgo danese ed è passato alla storia per le sue fiabe senza tempo. Nacque il 2 aprile nei quartieri più poveri della città di Odense, città sull'isola di Fiona in Danimarca. Durante l'intero corso della sua vita, l'autore e poeta danese Hans Christian Andersen ha scritto, pensate, un totale di 156 fiabe, uscite in volumi tra il 1835 e il 1872. Successivamente riunite in un'unica raccolta e tradotte, pensate, in più di 80 lingue. Alcune tra le più famose, voi senz'altro, ma se non voi, i vostri genitori e i vostri nonni o zii si ricorderanno de Il brutto anatroccolo, La sirenetta, Il soldatino di stagno, La piccola fiammiferaia, Mignolina, La regina delle nevi, l'usignolo, la principessa sul pisello, i cigni selvatici e il mitico vestito nuovo dell'imperatore. Ma le 10 più famose sono Cenerentola, Cappuccetto Rosso, Biancaneve e i Sette Nani, Hansel e Gretel, il gatto con gli stivali, Pollicino, la bella addormentata nel bosco, Barba Blu e Pelle d'asino. Beh, che dire, ha fatto la storia delle fiabe e delle favole mondiali. Alcuni di voi mi hanno chiesto: ma Topo Lego, che differenza c'è fra favola e fiaba? Beh, è subito detto. La favola è di regola scritta da un autore e ha per protagonisti animali e alla fine contiene una morale con la quale si vuole insegnare un comportamento o condannare con molta delicatezza un vizio umano, mentre la fiaba ha origini popolari antichissime, risale addirittura alla preistoria e non ha una morale, così, una storia semplice, semplice che va dritta al cuore. Bene. Allora, avete sentito che ho nominato tante fiabe famose, ma io ne ho scelta una da raccontarvi non molto famosa, ma molto molto carina e ben scritta, che come sempre non concluderò in questa puntata, ma la proseguirò nella prossima. La storia che vi voglio raccontare è Il piccolo Klaus e il grande Klaus. C'erano una volta in un villaggio due uomini con lo stesso nome. Entrambi si chiamavano Klaus, ma non possedeva quattro cavalli, uno. L'altro invece ne possedeva solo uno. Quindi, per poterli distinguere, quello coi quattro cavalli veniva chiamato Grande Klaus e quello che aveva solo un piccolo cavallo veniva chiamato Piccolo Klaus. Adesso sentiamo come se la passavano, perché questa è una storia vera. Per tutta la settimana il Piccolo Klaus doveva arare il campo del grande Klaus e gli prestava il suo unico cavallo. Poi il grande Klaus lo aiutava con i suoi quattro cavalli, ma questo avveniva solo una volta a settimana e precisamente di domenica. Hop! Come agitava il piccolo Klaus la frusta sui cinque cavalli quel giorno! Era come se fossero tutti suoi. Il sole splendeva così bello e le campane della chiesa suonavano a festa. La gente era ben vestita e si viava col libro dei salmi sotto braccio per sentire la predica del pastore. E vedeva il piccolo Klaus che arava con i cinque cavalli. Era così contento che agitava la frusta gridando: «Hop! Cavalli miei!» «Questo non lo devi dire», gli disse il grande Klaus, «perché solo uno dei tuoi cavalli è tuo». Ma passò ancora qualcuno che andava in chiesa, e il piccolo Klaus dimenticò che non doveva dirlo e gridò ancora: «Hop, hop, cavalli miei!» «Ti chiedo di smetterla», gli disse il grande Klaus. «Se lo dici ancora una volta, colpisco il tuo cavallo alla fronte così che cada morto all'istante. Almeno è finita con lui». «Non lo dirò più», replicò il piccolo Klaus. Ma quando passò dell'altra gente che lo salutò, fu molto contento al pensiero che era così evidente che possedeva cinque cavalli per arare il campo. Quindi agitò la frusta e gridò: «Hop, hop, cavalli miei!» «L'incito io i tuoi cavalli», disse il grande Klaus, e prese il maglio e colpì sulla fronte l'unico cavallo del piccolo Klaus, che cadde a terra. «Ahimè, adesso non ho più cavalli», esclamò il piccolo Klaus e cominciò a piangere. Poi prese la pelle del suo cavallo, la lasciò seccare al vento, la mise in un sacco che si gettò sulle spalle e andò in città per vendere la pelle del suo cavallo. La strada da percorrere era molto lunga. Si doveva attraversare un enorme bosco buio e improvvisamente venne brutto tempo. Il piccolo Klaus vagò per qualche tempo e quando finalmente ritrovò la strada giusta era già sera e si trovava troppo lontano sia per arrivare in città sia per tornare a casa prima che venisse la notte. Vicino alla strada c'era una grande casa di campagna. Le persiane erano chiuse, ma la luce filtrava fuori. «Avrò sicuramente il permesso di passare la notte qui», pensò il piccolo Klaus e andò a bussare. La padrona di casa aprì la porta, ma una volta saputo cosa voleva, disse: che se ne doveva andare, perché suo marito non era in casa e lei non poteva ospitare sconosciuti. D'accordo, allora mi sdraierò qui fuori, disse il piccolo Klaus, e la donna gli chiuse la porta in faccia. Pum! Lì vicino c'era un grande mucchio di fieno, e tra questo e la casa avevano fatto un deposito con un tetto di paglia. Posso sdraiarmi lassù, pensò il piccolo Klaus quando vide il tetto. È un ottimo tetto, purché la cicogna non venga a beccarmi le gambe. Infatti, c'era una cicogna col suo nido proprio sopra il tetto. Così il piccolo Klaus si arrampicò sul tetto, si sdraiò e si girò per stare proprio comodo. Le persiane davanti alle finestre non coprivano la parte più alta. Così egli poteva vedere nel soggiorno. C'era un grande tavolo apparecchiato con vino e arrosto e con uno splendido pesce. La padrona di casa e il sacrestano sedevano a tavola e non c'era nessun altro. La donna gli riempiva il bicchiere e lui si serviva il pesce, perché era una pietanza che gli piaceva molto. Beato chi lo può mangiare, pensò il piccolo Klaus. E avvicinò la testa alla finestra. Dio mio, che meravigliosa torta! Chissà che buona! Sentì che qualcuno cavalcava lungo la strada maestra verso la casa. Era il marito della donna che tornava. Era un ottimo uomo, ma aveva un terribile difetto. Non poteva sopportare la vista dei sacrestani. Se un sacrestano gli si presentava davanti, diventava furibondo. E proprio per questo il sacrestano era andato a salutare la donna, perché sapeva che il marito non era in casa e la brava donna aveva preparato molto cibo buono. Ma ora, sentendo che l'uomo stava rientrando, si spaventarono e la donna pregò il sacrestano di nascondersi in una grande cesta vuota che era lì in un angolo. E il sacrestano si nascose, perché sapeva che quel povero uomo non sopportava i sacrestani. La donna nascose tutto quel buon cibo e il vino nel forno, perché se il marito lo avesse visto, avrebbe naturalmente chiesto per quale motivo l'aveva preparato. Che peccato, sospirò il piccolo Klaus dal tetto, quando vide che tutto il cibo veniva portato via. C'è qualcuno lassù? Chiese il contadino e guardò verso il piccolo Klaus. Perché te ne stai lì sdraiato? Vieni giù in salotto! Così il piccolo Klaus raccontò come si era perso e gli chiese se poteva restare lì per la notte.
Certamente, disse il contadino, ma prima dobbiamo mangiare qualcosa.
La donna accolse con gioia i due. Apparecchiò la tavola e offrì un grande piatto di farinata. Il contadino era molto affamato e mangiò con appetito, ma il piccolo Klaus non poteva fare a meno di pensare al delizioso arrosto, al pesce e alla torta che si trovavano nel forno. Sotto il tavolo, vicino ai suoi piedi, aveva messo il sacco con la pelle del cavallo. Ricordate, vero, che stava andando in paese a venderla? La farinata non gli piaceva affatto. Così mosse il sacco e la pelle secca scricchiolò forte. Shh! Disse il piccolo Klaus al suo sacco, ma nello stesso momento lo colpì più forte e quindi questo scricchiolò più di prima. Oh! Che cos'hai in quel sacco? Chiese il contadino. E qui, miei cari amici, termina la prima parte di questa divertentissima storia. Oh, chissà come andrà a finire. Certo che ne succederanno delle belle, ma non vi posso dire assolutamente niente, altrimenti qualcuno mi rinchiuderà in un castello. Ah, a proposito di castelli, voglio inaugurare da questa puntata una nuova rubrica. Il castello più bello, Marcondirondirondello. Vi racconterò dove andare a far visita ai castelli più belli di... Beh, cominciamo con l'Italia, poi inizieremo ad andare anche in giro per il mondo. Pensate che in Molise, incastonato in una splendida valle verdeggiante, c'è un edificio che sembra un vero e proprio castello delle fiabe. Al primo sguardo ricorda addirittura i castelli di zone lontane come la Baviera, la Normandia o la Loira, e diventa ancora più suggestivo con la neve. Pur evocando paesaggi di Francia o Germania, l'edificio si trova in Italia, e più precisamente in Molise, a Castel Petroso. Si tratta del santuario di Maria Santissima Addolorata. Questa immensa struttura ricorda un castello che sembra uscito dalle fiabe. In molti hanno notato delle similitudini con Mont Saint-Michel in Normandia, mentre altri lo hanno paragonato al castello di Nachtwächtern in Baviera, specialmente in inverno quando viene ricoperto dalla neve. La Basilica dell'Addolorata Castel Petrosi Molise è stata edificata nel lontano 1890 e si sviluppa su una superficie di circa 2800 metri quadrati. Il santuario si deve ad un evento miracoloso. È dedicato alla Madonna che nel 1888 sarebbe apparsa a due giovani contadine di Castel Petroso. Lo stile della basilica è il neogotico, che si diffuse in tutta Europa sul finire dell'Ottocento. L'interno della basilica è molto bello, con delle torri campanarie alte, e al centro si apre una quadrifora a lati di una trifora. È un orgoglio di parole! La cupola è sormontata a sua volta da una lanterna. Che sia magica, bambini! Che si può raggiungere fino a un'altezza di 52 metri. Io fossi in voi, andrei a visitarla. Potete andare in internet e guardare il castello delle fiabe di Castel Petroso. La meraviglia delle meraviglie! Bene, 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 bene. E anche questa puntata è quasi giunta al termine. Ma prima vi voglio ricordare dove potete seguire Topo Lego e le altre magie, perché ne arriveranno delle belle. Ma anche il mio amico umano brunetto attore quasi perfetto, che mi fa sempre tanta compagnia e mi dà degli stimoli bellissimi per poter creare. A proposito, la sapete l'ultima? Brunetto, il 26 di novembre, debutterà in teatro con una nuova commedia per la famiglia dal titolo La Luna. Tratta da una novella di Luigi Pirandello che parla di un bambino che si chiama Ciaula e di un vecchio che si chiama Scarda. Ne succederanno delle belle. Io l'ho visto in anteprima e vi dico una cosa. È meraviglioso. Sì, ci sono tanti personaggi e tante musiche meravigliose. Seguite il suo profilo, che può essere sulla pagina Facebook La Bottega Teatrale di Bruno Scorsone, oppure sul canale YouTube La Bottega di Pappamondo. Ma se volete seguire me invece, su Instagram Topo Lego e altre meraviglie. E altre magie, scusate che sbadato. Bene, noi vi aspettiamo. Cliccate un bel cuoricino e seguiteci e noi saremo contenti. Bene, ci sentiamo fra 15 giorni. Un abbraccio grande grande. Vi voglio un mondo di bene e, come dico sempre io, buona vita a tutti voi. Ciao, ciao e un bacione grande.